E lo facciamo insieme al magnifico rettore dell'Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma, il professor Fabio Fortuna. Buongiorno, prof.
Buongiorno,
dottore. Buongiorno. Addirittura Hong Kong, vedevo meno 2% in apertura, il mercato asiatico ci sta risentendo molto di tutta questa vicenda del coronavirus. Ricordiamo, l'IKEA ha chiuso tutte le sue filiali in Cina, la Toyota ha interrotto la produzione, Starbucks, McDonald's, idem. Insomma, rettore, spesso ci preoccupiamo, no, della tenuta del governo, delle elezioni, di questi aspetti. Poi, basta, passatemi il termine, comunque un'epidemia di una malattia che non ha ad oggi proporzioni gigantesche, anzi, se andiamo a vedere i numeri, piuttosto risicata, ma i mercati ne risentono come.
Sì, purtroppo il virus sta dando un po' di preoccupazioni ai mercati.
Sì.
Ancora direi che la situazione è sotto controllo, perché dopo qualche ribasso consistente di 3 giorni fa, con appunto ritocchi all'ingiù superiore al 2%, un po' su tutti i mercati europei e anche su quelli internazionali, nei 2 giorni seguenti c'era stata una ripresa. Milano aveva ampiamente recuperato quegli interessi che sì, aveva perduto, e anche gli altri mercati. Le borse asiatiche un po' più preoccupate, giustamente, ma nessun trauma particolare. Questa notte le borse asiatiche hanno ricominciato a preoccuparsi, visto che anche lei stava illustrando, e cioè l'espandersi del virus, l'aumento delle persone decedute, l'incremento delle persone contagiate, aziende che hanno deciso, come la Toyota, di interrompere la propria attività produttiva fino al 9 febbraio. Quindi la preoccupazione c'è, anche i mercati europei questa mattina, lo vedremo in chiusura del nostro collegamento, soffrono. Però direi di essere fiduciosi, perché mi sembra che la Cina si sta muovendo in tutti i modi, vediamo le immagini che scorrono sulle TV internazionali con città deserte, insomma stanno cercando in tutti i modi di contenere il contagio. 2 ospedali nella città più colpita che si stanno costruendo a tempi sì, record inimmaginabili. La reazione c'è, pronta, indubbiamente questi eventi non sono prevedibili e preoccupano. E la Cina si ricorda,
cioè, vede, forse si può anche prevedere per la borsa, no, la caduta di un governo piuttosto che un'instabilità politica. E questi, qui parliamo proprio di fattori che sfuggono a una qualsiasi previsione.
Ah, no, questo veramente è purtroppo un evento non prevedibile che in qualche modo va assorbito, sperando che piano piano se ne esca. E la Cina sta soffrendo, aveva già avuto qualche campanello d'allarme relativo, si ricorda quando abbiamo commentato l'ultimo dato relativo alla crescita del PIL,
sì,
più 6,1. Tutti che dicevano, che dicono, la Cina sta andando incontro a una crescita veramente preoccupante, sì, ma rispetto ai livelli che aveva, più 6,4, a noi basterebbe un terzo.
Infatti, cioè, insomma, si parlava di un calo, di una crescita incredibile.
Cose.
Certo.
E indubbiamente in Cina sono preoccupati, perché se questa situazione non muta, il primo trimestre in termini di PIL ne risentirà e si comincia a parlare di una discesa di crescita del PIL al 5%. Perché i mercati si preoccupano? Perché la Cina è la seconda potenza economica finanziaria al mondo, e quindi se la Cina va male, così come se gli Stati Uniti vanno male, ne risente l'intero globo. Quindi c'è un interesse generalizzato sotto il profilo economico, ma in primo luogo sotto il profilo della salute, come abbiamo già detto ieri. Quindi io direi che dobbiamo attenderci in questi giorni reazioni dei mercati. L'importante è che non siano scomposte. Questa notte gli asiatici appunto hanno sofferto parecchio, addirittura Taiwan, che è un mercato secondario, però ha perso più del 5%, e Tokyo.
Sì, allora andiamo a vedere, no? qualche numero, dai, che di solito li diamo alla fine, ma quest'oggi penso che siano veramente il cuore di questo nostro spazio. Vediamo il FTSE MIB meno 1,18, ci sono anche qui, andiamo a vedere il oddio, ecco qua, beh, lo spread pure, anche se non va malissimo. Abbiamo visto Hong Kong aperto a meno 2%.
Lo spread aveva chiuso intorno ai 133 punti, adesso a quanto lo vedo?
135.
Va bene, quindi insomma un
rialzo. Va bene, allora, Tokyo apertura in calo, lo stesso
Tokyo, poi
Hong Kong, insomma.
1,7.
Non è andata benissimo, anche se mi pare di vedere, ecco, danni contenuti comunque.
Beh, insomma, diciamo gli asiatici hanno sofferto parecchio stanotte, gli europei stanno soffrendo perché le perdite sono superiori a un punto percentuale, però nulla di drammatico, rientra, come ripeto, in un'incertezza imprevedibile che si è generata per l'esplosione di questo coronavirus, ma nervi saldi ancora non ci sono preoccupazioni per i mercati finanziari di grande portata. Certamente se la situazione dovesse perdurare e estendersi in modo più marcato anche a livello globale, qualche caso si è registrato in giro del mondo, lo sappiamo, no? Un po' in tutto.
Sì, allora, il mondo, anche se lì andiamoci piano, nel senso, rettore, ci sono dei sospetti su alcuni casi, altri sì, sono stati accertati in Europa. No, in Italia ci sono i sospetti su un turista cinese a Roma. Ieri sera si è sentito male ed è stato trasportato in ospedale allo Spallanzani. E anche lì sono piuttosto, non dico tranquillo, ma abbiamo veramente.
In Italia, però, tutti i casi sospetti fino ad oggi
sono esatto. E più a Roma siamo ancora più tranquilli perché lo Spallanzani è l'eccellenza assoluta per quanto riguarda.
Anche a Milano abbiamo.
Per quanto riguarda i virus.
Livello, ma comunque in Italia ancora casi non ci sono. In qualche altra parte del mondo qualche caso c'è.
Sì, qualche caso c'è. Allora, rettore, dato che voglio parlare con lei anche di quanto ha detto il Fondo Monetario Internazionale,
sì, certo,
su Quadarci, certo. Però le devo prima girare questo messaggio di Daniele, che ci ha scritto al 334-9229-505. Sì. Scrive, appunto, in questo caso si sta creando una crisi economica dovuta alla stasi di tutte le attività commerciali. Finita l'emergenza, come si risolleveranno dal punto di vista economico? Questo, come altri casi, tipo il terremoto, secondo me necessitano di immissione di moneta creata e non a debito. Cosa ne pensa il Magnifico? Ci chiede Daniele.
Non mi sembra un giudizio un po' troppo pessimistico. Non c'è crisi, non esageriamo. La crisi ci potrà essere se questo fenomeno si accentuerà e non ci saranno segnali di contenimento.
Ma diciamo così, dovesse accentuarsi, dovesse diventare più forte, è giusto l'idea di Daniele di mettere moneta creata e non a debito?
Rioli, non è con le emissioni di moneta che si risolvono i problemi.
Ma figo, io non lo so neanche cosa voglia dire.
La Cina lo potrebbe anche fare, ma comporta altri problemi. Non sono ipotesi da prendere in considerazione in questo momento. Non ci sono elementi di allarme così marcati da pensare a scenari apocalittici, crisi, eccetera, eccetera. C'è un rallentamento dell'attività produttiva dovuto alla stasi che è voluta dal governo cinese, perché purtroppo c'è questa situazione. Quindi il nostro ascoltatore per il momento può stare tranquillo. Se le cose non si accentueranno, insomma, direi proprio che possiamo andare avanti. La Cina non si fermerà per il coronavirus, e speriamo che, e questa è la mia preoccupazione, che l'estensione sia controllata adeguatamente e che le altre parti del globo non siano coinvolte in modo notevole.
Certo.
L'emissione di moneta non è una soluzione che fa bene ai sistemi economici per tutta una serie di motivi.
Allora, ci andiamo.
Sono casi estremi a cui si ricorre, la Cina potrebbe anche farlo perché la banca centrale ha una sua autonomia, l'Italia non lo può più fare perché è BCE che guida il campo europeo. Quindi, insomma, però non è ancora il momento di pensare a contromisure o a manovre di questa portata.
Allora, andiamoci a sentire questo passaggio, rimango con noi all'ascolto del Ministro dell'Economia Gualtieri, che parla del reddito di cittadinanza, che è stata una misura soddisfacente. Perché? Perché è stato criticato invece dal Fondo Monetario Internazionale insieme a Quota 100. Ascoltiamocelo e poi lo commentiamo insieme.
No, noi abbiamo avviato un tavolo di riflessione sulle pensioni con i sindacati, perché il nostro metodo è sempre quello del dialogo e dell'ascolto, e quindi ci occupiamo del futuro del sistema pensionistico. E per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, noi abbiamo fatto bene a mantenere questa misura, che si sta rivelando efficace per contrastare la povertà, che si è ridotta, allo stesso tempo la dobbiamo migliorare per migliorare la sua capacità di sostenere le politiche attive del lavoro. Quindi questo è lo spirito con cui lavoreremo.
Allora, questo è lo spirito con cui lavoreremo. Rettore, allora, Fondo Monetario Internazionale ci dice questa storia del reddito di cittadinanza, di quota 100.
Va bene, ma ascolti, le fonti internazionali, il Fondo Monetario in primis, hanno criticato sia il reddito di cittadinanza che quota 100, quindi non è che adesso possano cambiare opinione. Criticità ci sono. Gualtieri, in questa dichiarazione che lei mi ha fatto ascoltare, ribadisce che in qualcosa a livello di povertà il reddito di cittadinanza ha aiutato, e questo è vero, mentre è fallimentare per quanto riguarda le politiche attive, cioè l'inclusione nel mondo del lavoro. Per quanto riguarda quota 100, come si sta leggendo in questi giorni, c'è tutto un discorso di analisi dei risultati che non sono brillanti, e quindi si sta pensando, addirittura in questi giorni si è fatta anche l'ipotesi di non farle terminare la sperimentazione di quota 100, che va fino al 2021, ma anticipatamente di effettuare qualche correzione di rotta. Vedremo come andrà a finire, però voglio anche ricordare che l'adesione contenuta a quota 100 rispetto alle previsioni ha fatto sì che poi per legge di bilancio si siano rese disponibili, siano liberate delle risorse che sono servite a far quadrare i conti pubblici. Della serie non tutti i mali vengono per nuocere, e al tempo stesso si è data la possibilità a chi voleva di andare in pensione anticipatamente avendo almeno 62 anni di età e 38 anni di contribuzione, certamente sacrificando qualcosa rispetto agli assegni pensionistici futuri, perché poi è chiaro che chi è andato in pensione con quota 100, chi andrà in pensione con quota 100, verserà contributi fino a 62 anni anziché fino a 67, e visto che il nostro sistema è contributivo avrà poi un assegno minore di quello che avrebbe avuto andando regolarmente in pensione a 67 e pagando altri 5 anni di contributi. Queste sono scelte. Ricordiamo che quota 100 è una scelta, è volontaria, non è un obbligo. E io credo che in un paese democratico sia giusto offrire ai cittadini delle scelte, spiegando bene, cosa che forse è avvenuta parzialmente, a cosa si va incontro. Ecco, questo però è un, cioè, secondo me, dopo che una persona ha lavorato per tanti anni, sì. Ecco, io sono per esempio d'accordo sul discorso di quota 41, cioè se io ho lavorato 41 anni,
basta, ma è sufficiente, no? Anni, mi sembra sufficiente.
Libero di andare in pensione prima, ok? Magari sacrificando qualcosa sugli assegni futuri, ma è una scelta che posso fare.
No, ma 41 anni, signori, 41 anni di contributi. Allora, mediamente l'essere umano lavora 80 anni, vive 80 anni. Vuol dire che per metà della mia vita ho lavorato, direi che basta, no?
Non è che l'altra, mi scusi, di cose proprio fuori dal
40
mondo.
Anni ho lavorato, 30 anni di media, 25, facciamo qui, 25 anni tra scuola e università, un po' di tempo
però,
libero, ce lo
lasciate. Però su quota 41, caro Torrioli, poi aleggia lo spettro della sostenibilità, cioè bisogna avere mezzi affinché si possano realizzare queste cose. Quota 100 potrebbe trasformarsi in quota 102, adesso ci sono, sulla base dell'incontro governo sindacati di lunedì, a febbraio ci saranno 3 incontri in cui si discuteranno aspetti importanti delle pensioni, il fondo garanzia per i giovani, si ricorda tutta la polemica che si è scatenata sulla generazione nata negli anni 80, che vista la precarietà del lavoro difficilmente raggiungerà poi i limiti previsti per il trattamento pensionistico. Quindi si parla dei giovani, al tempo stesso si riaffronterà in un tavolo, ci sono tre incontri a febbraio, il tema della flessibilità in uscita, si parlerà dei lavori gravosi, perché soprattutto chi svolge lavori gravosi deve avere il diritto di andare in pensione prima. Oggi si realizza attraverso la cosiddetta APE Social, che è un anticipo pensionistico in base al quale chi ha fatto determinati lavori gravosi e ha versato contributi per 30 o 36 anni a seconda dei casi può andare in pensione prima, e il costo è a carico dello Stato. D'accordo? Certo. Questo è importante, non è a carico di colui che va in pensione. La APE Social è stata prorogata, così come l'opzione donna, anche per questo anno. Vedremo poi se queste misure verranno rese strutturali e se continueranno ad esistere, oppure se nell'ambito di una revisione del sistema pensionistico si concepiranno altri strumenti che consentono di raggiungere questi obiettivi. Sul sistema pensionistico, viviamo sulle pensioni, perché altrimenti poi l'annoio gli ascoltatrici e ascoltatori, ma sono argomenti importanti.
No, ma io penso che questi argomenti interessino molto più di quanto noi non pensiamo.
E quelli dei pensionati. Allora, sulle pensioni, sul sistema pensionistico, il Fondo Monetario Internazionale non dà un buon giudizio, perché continua a dire che la spesa per pensioni italiana è tra le più alte al mondo, forse la più alta in Europa. Noi abbiamo speso nel 2018 293 miliardi per le pensioni, che sono circa il 16,6% del PIL, una cifra notevole. Però quando poi il Fondo Monetario fa l'analisi, non tiene conto del fatto che in Italia previdenza e assistenza sono insieme, mentre i dati relativi agli altri stati sono separati. Quindi se noi separiamo questi dati, l'Italia non è più quella che spende di più per le pensioni. Non so se sono stato chiaro.
Sì,
bisogna rivedere questo regime, separare previdenza dall'assistenza, e questo è un obiettivo che si può raggiungere anche potenziando il discorso della cosiddetta previdenza integrativa, e cioè la previdenza che il lavoratore si può creare facendo dei versamenti integrativi e che può costituire una garanzia per il suo futuro pensionistico.
Grazie al magnifico rettore dell'Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma, il professor Fabio Fortuna. Grazie per essere stato con noi, rettore. A domani.
Grazie Torrioli, buona
grazie,
giornata.
Grazie.